e di ricostituire il Consiglio.
Sì, poi è una...
No.
È un proforma.
No, in realtà sei tu, è la relazione, è tua. Sostituisco.
Sì,
Antonello.
Relazione del sindaco.
Qua c'è scritto sulla relazione del sindaco.
Chiedo ai consiglieri ancora in piedi di accomodarsi, prego, che così ricominciamo. Come detto, finito il periodo delle interrogazioni, passiamo alla discussione delle delibere all'ordine del giorno. In questo caso la prima delibera riguarda la quinta variazione di bilancio di previsione 2025-2027 e aggiornamento del documento unico di programmazione 2025-2027. La relazione è in capo al sindaco. Prego.
Allora, rispetto alle altre variazioni questa si presenta molto leggera, prevede un utilizzo dell'avanzo in parte vincolato e in parte libero esclusivamente per 17.000 euro a alcuni giroconti tra spese e a alcune entrate e spese conseguenti. In linea di massima, vediamo le voci più importanti. Componenti perequative, Tari, bonus sociale Tari, 80.000 euro in entrata, riversamento componente perequativa Tari, 80.000 euro in uscita. Saranno somme quelle in entrata in bolletta che serviranno per poter consentire delle agevolazioni che noi avevamo già previsto nel nostro regolamento e che ora sono state, come avevamo detto a suo tempo, introdotte ex lege. Fondo per l'assistenza alle autonomie e alla comunicazione degli alunni con disabilità, dal Ministero arrivano 32.000 euro che vengono destinate proprio a questo scopo. Poi c'è un contributo regionale ASLO per le case di 8.230 che viene girato proprio per questo scopo, assegnazione fondi regione per scuole materne non statali, 60.000 euro, anche questi vengono girate per lo stesso scopo. Abbiamo alcune entrate che vengono sommate e utilizzate per una serie di spese. Diciamo che abbiamo delle entrate di 8.000 euro circa sull'addizionale comunale all'IRPEF, ulteriori rispetto a quelle previste, proventi dall'uso di sale attrezzate polivalenti 2.000 euro, proventi da privati per teatro Milanollo 6.800 euro, sanzioni amministrative per violazioni in materia urbanistica 14.000 euro e un rimborso per utilizzo graduatorie concorsuali di 1.000 euro. queste somme vengono utilizzate come segue: 1.500 euro diritti SIAE per settori cultura e turismo, contributi istituzioni sociali per finalità culturali 5.500, 7.500 sono destinate per iniziative culturali, in particolare come cofinanziamento eventuale per partecipazione al bando Patrimonio Culturale Fondazione Castel Risparmio di Cuneo, convenzione per utilizzo palestra di proprietà dell'Oasi Giovani da parte delle società sportive 3.500 euro, spese per attività finalizzate al raggiungimento delle pari opportunità 500 euro, convenzione che speriamo di poter firmare a breve, concordare e firmare per il 2025, per utilizzo della palestra di proprietà del Comune di Monasterolo di Savigliano da parte delle società sportive savigliannesi, 2.000 euro, utenze e canoni di gestione del palazzetto dello sport, un importo che abbiamo dovuto incrementare, 5.000 euro, spese per carta, cancelleria, stampati 1.500 euro, utenze e canone per aree mercatali che necessitano di maggior energia elettrica 1.000 euro, contributi associativi annuali 750 euro sono quelli come quota associativa per il distretto del cibo, di cui parleremo in una successiva delibera. Poi ci sono dei giroconti tra spese, cioè si tolgono alcune spese e si sostituiscono con altre spese. Una diminuzione per servizi derivanti da concessioni e patrocini a titolo gratuito, si tolgono 1.500 euro, feste nazionali e solennità civile, questi 1.500 euro vengono girate in quella destinazione, poi versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali le diminuiamo di 13.000 euro e vengono destinati al compenso al Collegio dei Revisori dei Conti, c'è una delibera che segue. Una proposta di delibera che segue, integrazione fondo sociale, altri oneri a carico del comune, meno 2.000 a favore dei trasporti scolastici effettuati da terzi, poi diciamo che vado a quelle un pochettino più importanti, c'è una diminuzione degli importi stanziati per la rimozione della neve, dal momento che abbiamo comunque cifre significative comunque previste e abbiamo anche degli avanzi dell'anno scorso, e però il vero rischio di dover utilizzare queste somme almeno per la quota variabile è a questo punto limitato a un mese e mezzo, diciamo così. E quindi queste somme vengono utilizzate per manutenzione ordinaria e riparazioni, prevenzione del randagismo, utenze e canoni di gestione edifici di proprietà comunale. E per quel che riguarda, poi c'è una riduzione degli importi stanziati per rimozione neve dall'abitato e fuori dal concentrico, 3.740 vengono destinati per alcuni capitoli dedicati alla pulizia, per una miglior pulizia dei locali comunali. Infine c'è l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato era già vincolato, quindi viene utilizzato per la restituzione di oneri di urbanizzazione per mancata realizzazione di opera edificatoria. C'è un edificio che ha ridotto la propria intenzione edificatoria e quindi aveva già pagato gli oneri di urbanizzazione, gli verranno restituiti in eccesso. Infine gli unici 10.000 euro che vengono utilizzati di avanzo libero in questa variazione di bilancio sono i lavori per realizzazione, per completamento, diciamo così, dei loculi, nel senso che i loculi di San Salvatore sono stati già completati, mancano le lapidi di marmo. E allora vediamo di completare anche quest'ultima parte. E poi arredi pure per ufficio con proventi da cave 2.500 euro. Affido alla vostra valutazione, se possibile approvazione, questa variazione di bilancio.
Bene. Prego, consigliere Ocelli. Microfono forse. No, è acceso.
Okay. Non ho capito bene la parte dello sgombero neve, no? Che è in diminuzione, ma poi la frase che ha detto il sindaco che incide solo più per un mese e mezzo, non ho capito in che senso.
Beh, lo stanziamento... Posso?
Prego, sindaco.
Lo stanziamento era evidentemente previsto tutto per tutto l'anno. Non mi sembra
quindi che... abbiamo escluso i mesi della prima, cioè dell'inverno
scorso.
In modo
prudente abbiamo escluso, realisticamente confidiamo che bastino quelli...
Già
presenti, considerando che ci sono anche degli avanzi dell'anno scorso.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Calcagno, prego.
Grazie. Ma solo per capire bene il bonus sociale, cioè questi 80.000 ci arrivano dallo Stato?
Sindaco, come il microfono.
Come entrata, perché poi dopo li diamo all'Ocsea, poi dopo... Dato che il nostro regolamento prevedeva già dei bonus, chiamiamoli così, cioè questi si sommano al bonus sociale che ha fatto lo Stato? Cioè, non mi è chiara questa cosa. Cioè, perché altrimenti, come entrata, da dove arriva?
Arrivano sempre dalle bollette, perché c'è una maggiorazione che è prevista. Per come si chiama fondo di quella maggiorazione, cioè c'è una maggiorazione che è prevista che deve andare a coprire il bonus sociale e quindi ci troveremo una spesa maggiore che poi però consente di aiutare quelle persone che hanno, secondo non più il nostro regolamento, ma il nostro regolamento è adeguato comunque, ma secondo la legge il diritto di avere un ristoro.
Cioè praticamente il governo, tra virgolette, ha fatto questo bonus sociale utilizzando i soldi dei cittadini.
Sempre i soldi dei cittadini, sì.
È stata una bella invenzione che...
Diciamo così, i cittadini, la fiscalità generale della Tari, ecco, va a aiutare quelli che hanno delle situazioni più svantaggiate.
No, avrei preferito uno stanziamento da parte dello Stato, tutto lì. Visto che in altri campi, per esempio, hanno tagliato decisamente il contributo per la locazione che aiutava tantissime famiglie a pagare il canone d'affitto. Questo l'hanno tagliato e basta. Poi, chiaramente, è nella libertà di chi ci governa cambiare i capitoli. Al limite, se li avessero messi per questo, dico, vabbè, ok... Sono cambiati gli indirizzi, mentre utilizzare praticamente quanto paga il cittadino per aiutare gli altri, lo trovo ingiusto. Poi volevo solo chiedere ancora una cosa per quanto riguarda il bando patrimonio culturale fondazione, che è 7.500 la quota dell'ente. Per cosa abbiamo chiesto e quant'è l'importo totale? Tutto lì.
Sindaco, il sindaco vuole raccogliere una serie di domande e poi rispondere o continuare come è stato fatto adesso, domanda e risposta? Allora io direi diamo la risposta al consigliere Calcagno e poi procediamo agli altri interventi. Risponde l'assessore Giorsino, prego.
Sì, e il 20% dell'importo che verrà poi chiesto eventualmente, è una cifra eventuale perché verrà messa in pista solo se poi il bando ha buon esito. Sul grano Stevano. Esatto.
Consigliere Calcagno, però se ha microfono spento,
no, ma
ha meno vantaggio di coloro che ci seguono.
Sì, la richiesta adesso ha risposto, era per il grano Stevano. Boh, ok, grazie.
Bene. Ci sono altri interventi? Consigliera Seglia, prego.
La mia non è una domanda, sarebbe già la dichiarazione di voto, quindi non, se non ci sono altre domande procedo. Allora anticipo che il nostro gruppo voterà contro questa variazione. È vero che per lo più si tratta di operazioni e movimenti diciamo, ordinari e legata a l'investimento, ecco, più lo stanziamento più consistente e riconducibile a una vera e propria scelta, decisione del Consiglio, che è quella legata alla delibera successiva, e quindi diciamo che per coerenza anche a questa che prevede la variazione voteremo contrario.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Se no io passo direttamente alla votazione della delibera. Non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo votare. Favorevoli? Consigliera Giorgis, Galaventa, Giordano, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Consigliere Occelli. Contrari? Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno. Anche in questo caso, come poi nei successivi, dobbiamo procedere a una seconda votazione per l'immediata eseguibilità, quindi favorevoli. Favorevoli direi, sì, in questo caso unanimità. Grazie. Quindi passiamo alla successiva delibera, che è l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024 ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo numero 118/2011. Anche in questo caso la relazione del sindaco, che ricordo ai presenti e a chi ci segue da casa, ha anche la delega assessorato al bilancio. Prego.
Il bilancio consolidato è impropriamente, diciamo così, la sommatoria dei bilanci del comune e delle società partecipate. È quindi un atto, diciamo così, ricognitivo di quella che è stata il complesso delle entrate, delle spese, il patrimonio di tutta l'area perimetrata rispetto appunto al consolidato. I soggetti che fanno parte e che comunque in qualche modo sono partecipati dal comune sono i seguenti, però non tutti fanno parte del bilancio, sono inseriti nel bilancio consolidato. Quelli meno rilevanti per forza, per quota e anche per tipo di servizi sono esclusi dal bilancio consolidato. Comunque Alpi Acque SpA adesso è inserito nel bilancio consolidato, che ora che è totalmente pubblica, avevamo il 5% e adesso abbiamo il 9,80%. Consorzio Agenform, il consorzio Monviso Solidale, il consorzio Servizi Ecologia Ambiente, la fondazione Ente Manifestazioni, il CSI Piemonte. Escono, cioè non fanno parte del bilancio consolidato, la TL Cuneese, dal momento che la quota di partecipazione irrilevante inferiore all'1%, e la GEAC, cioè la società aeroporto, che pure è partecipata dal comune, ma la quota è bassa e non è affidataria di diretta di servizi pubblici. Rispetto all'anno scorso è pure esclusa EGEA perché non è più partecipata dal comune. I parametri di valutazione per inserirla o meno nel perimetro del consolidamento sono il totale dell'attivo, il patrimonio netto, il totale dei ricavi caratteristici, la soglia di incidenza è il 3% rispetto a ogni parametro, cioè il loro valore assoluto rispetto al nostro deve essere il 3% a prescindere dalle quote di appartenenza per poter entrare nel bilancio consolidato. Ovviamente nella predisposizione del bilancio consolidato vengono elise alcune voci, perché per esempio le voci di dare avere tra comune e consorzio Monviso Solidale oppure consorzio CSEA evidentemente non possiamo considerarle due volte, quindi vengono elise tra di loro. Il risultato complessivo dell'esercizio 2024 è di 292.349, che è un po' più basso rispetto all'anno scorso, perché è un po' più basso il risultato di esercizio risultante dal bilancio consuntivo che abbiamo approvato qui noi in comune, e un po' gli altri invece sono più o meno in linea con gli anni precedenti. È appunto questa una presa d'atto, e la sottopongo alla vostra, al vostro voto.
Grazie Sindaco, se ci sono degli interventi da parte dei consiglieri su questa delibera. Consigliere Tesio,
solo
prego.
Per precisare, non c'è alcuna decisione politica o quant'altro, una mera presa d'atto di un atto ragionieria, quindi il nostro voto sarà favorevole.
Grazie consigliere Tesio, non vedo altre mani alzate, per cui possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso dobbiamo procedere alla seconda votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti anche in questo caso. Bene, passiamo al terzo argomento all'ordine del giorno, che riguarda l'adeguamento del compenso del Collegio dei Revisori. Anche in questo caso la relazione è del Sindaco. Prego.
Il Collegio dei revisori dei conti per il comune della dimensione di Savigliano, cioè oltre i 15.000 abitanti, è composto da tre revisori con incarico di 3 anni. La nomina avviene a seguito di sorteggio svolto dalla prefettura e da parte dell'organo consiliare, che determina anche il compenso. Il compenso è determinato in base alla classe demografica e alle spese di funzionamento dell'ente locale. Il compenso del presidente deve essere corrispondente a un 50% in più rispetto agli altri due componenti. Attualmente il compenso è 9.000 euro per il presidente ed euro 6.000 per gli altri due componenti del collegio, ed è corrispondente alla fascia da 3.000 a 4.999 abitanti. Il compenso base, il compenso previsto dalla normativa per il caso di Savigliano, comuni da 20.000 a 59.990 a 9 abitanti di 15.000 euro. C'è arrivata una richiesta all'inizio di quest'anno, o meglio alla fine dell'anno scorso, una richiesta di adeguamento del compenso, penso anche sollecitata dagli organi, dagli ordini professionali, in attuazione della normativa sull'equo compenso. Per il quale, rispetto al quale il Collegio dei Revisori ci ha formalmente richiesto un adeguamento che li portasse alla cifra, appunto, che è quella, diciamo così, corrispondente a quella dei comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, ossia di 15.670 euro. E abbiamo valutato un bel po', perché ci sono due aspetti da tenere presente. Uno è la delibera iniziale con cui si stabilisce il compenso per tutto il periodo, e la seconda cosa è l'applicazione della normativa sull'equo compenso, che comporta una serie di conseguenze che possono essere sia per i revisori anche in ambito professionale, sia per il cliente, ed è volta a fare in modo che i soggetti forti, diciamo così, non pratichino, cioè la pubblica amministrazione, le banche, le assicurazioni, eccetera, non pratichino compensi, diciamo, che magari possano essere considerati non equi. Ora io non so dire se, e non siamo in grado di dirli, ne abbiamo parlato con ovviamente il segretario comunale, il legale del comune, i quali ci hanno fatto presente che dal punto di vista giuridico la situazione è incerta. La nostra abbiamo rivolto una proposta migliorativa ai revisori dei conti, che è di non arrivare a quella che sarebbe la fascia dei 20.000 abitanti, ma è comunque migliorativa, perché si propone di portare i compensi a 9.000 per i due membri e 13.500 per il presidente, così superando anche eventuali, forse improbabili, non penso che i nostri revisori ce li farebbero, però eventuali preoccupazioni di possibili contenzioso post mandato. Quindi si propone in pratica di portare da 6.000 a 9.000 i compensi per i due membri componenti e da 9.000 a 13.500 i compensi del presidente.
Stasera non accendo il microfono. Grazie Sindaco, se ci sono dei consiglieri che vogliono intervenire, prego. Nessun intervento? Consigliere Seglia, prego.
No, velocissimamente, però solo da un punto di vista di procedimento, questa delibera qua forse deve essere precedente alla variazione, perché nella variazione noi abbiamo già considerato questi aumenti.
È stato inserito, Sindaco, se consigliere Zampetti, però le chiederei di aspettare, c'era la consigliera Seglia che voleva intervenire. Comunque, consigliere Zampetti ha posto un quesito, il sindaco vuole rispondere a questo punto, poi diamo la parola alla consigliera Seglia.
È certo che quella delibera in qualche modo orienta anche la seconda delibera, però è anche vero che se c'è una variazione di bilancio nessuno è tenuto ad applicarla se poi ci sono dei motivi per non applicarla.
Consigliera Seliak, prego.
Ma Io insomma ci siamo lasciati dopo la discussione in prima commissione con diciamo un impegno poi di approfondimento per poterla valutare questa questione. Io, per quanto si sia trattato di pochissimi giorni, ho cercato di farlo e secondo me però un chiarimento è dovuto, cioè il sindaco parla di adeguamento e in questi termini forse sono stati utilizzati nella richiesta, però secondo me è bene precisare che la normativa sull'equo compenso è del 2012, che il decreto ministeriale che stabilisce 2023, beh, il 2023 è quella che ha recepito quella che però era già nostra dell'equo compenso degli avvocati. Il decreto ministeriale che ha stabilito, aggiornato i compensi per i revisori è del 2018 con effetto dal 2019. Allora, è la nostra delibera di conferimento dell'incarico con definizione del compenso è del 2024 o forse fin 2023 sul 2024. Allora, il tema è che qua non è chiaro un aspetto, perché se, come dice lei, oggi c'è una questione di legittimità di questo compenso e siamo in qualche modo esposti a delle rivendicazioni attuali o future da parte dei revisori, mi preoccupa non sapere come è stato stabilito il compenso quando abbiamo conferito l'incarico e stabilito, definito il compenso. Anche perché il decreto ministeriale, quello è, le indicazioni, non vado in ordine, il decreto ministeriale, quello è, e stabilisce dei criteri e delle fasce di popolazione. Quindi se sono, come sembra sentire adesso, dei criteri oggettivi, mi chiedo come sono stati stabiliti i compensi allora. Se invece l'interpretazione è quella che in parte è uscita anche nell'ambito del confronto ed è quella letterale della legge, per cui il decreto ministeriale stabilisce dei massimi e noi questi massimi li rispettiamo perché la legge non stabilisce dei minimi, io credo che questo non sia un adeguamento, sia una modifica del compenso che fatto a metà mandato mi sembra un po' privo di senso, ecco, non ne capisco tanto la ragione, anche perché quel compenso è stato accettato, quindi si tratta di un vero e proprio contratto, quindi non vedo la ragione di modificare. L'unica indicazione che è data sul fatto che ci possa essere un'interpretazione come minimo del compenso dei revisori, quello del massimo della fascia di popolazione precedente, è un'indicazione, non è un provvedimento, non è una norma, e la Corte dei Conti su questo ha detto che l'unico organo, l'unica fonte che potrebbe stabilire un minimo è, resta la legge e la normativa o il decreto ministeriale. Quindi, per queste ragioni noi voteremo contrario a questo aumento in corso d'opera.
Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, in merito invece noi voteremo a favore della modifica, della delibera, soprattutto per un motivo molto semplice, a parte al di là del fatto che riflettendoci incide veramente molto poco su quello che è il bilancio del comune di un anno, quindi è una minima parte, ma al di là di questo è soprattutto per la verifica che abbiamo fatto con gli altri comuni anche della provincia. So che c'è stata una trattativa, so che dietro c'è stato anche un discorso, peraltro rimaniamo comunque i più bassi in provincia, e quindi questo è anche un dato abbastanza indicativo. Sono abbastanza d'accordo sul fatto che effettivamente è una modifica, però noi siamo a favore di questa modifica. Io ho chiesto, mi sono informato personalmente con altri comuni, effettivamente sono tutti più alti anche della nuova cifra che andranno a prendere i revisori, peraltro che svolgono un ruolo importantissimo, se non addirittura fondamentale, per l'attività quotidiana del nostro comune. Per cui noi voteremo assolutamente a favore della delibera. Grazie Presidente.
Abbiamo visto il consigliere Occelli, prego.
Sì, grazie Presidente. Io alla prima commissione non c'ero perché era in un orario purtroppo per me impossibile, però ho ascoltato con attenzione la presa di posizione del gruppo Spazio Sevigliano e credo che i loro dubbi a questo punto sono anche i miei dubbi, quindi anch'io voterò contro a questa delibera.
Consigliere Zampedri, prego.
No, io volevo precisare che al di là di qualche aspetto formale che mi lascia un po' perplesso, comunque voterò sicuramente a favore di questa delibera, perché effettivamente sembra di fare una questione di lobby. Però no, a parte questo, effettivamente i compensi che erano precedentemente stabiliti, che erano percepiti dal collegio sindacale in ordine a quelli che sono i loro adempimenti e le responsabilità che hanno, sono direi decisamente bassi. Quindi secondo me è un adeguamento, rifacendomi anche a quello che diceva il consigliere Petavino, diciamo consono a quelle che sono l'attività che svolge questo l'organo di controllo. Quindi voterò a favore, anche se appunto qualche passaggio formale mi lascia un po' perplesso, ma mi sembra che il consigliere Sejak su questo sia stata molto precisa. Grazie.
Consigliere D'Ambrogio, prego.
Grazie Presidente, il nostro gruppo è anche ovviamente a favore, perché comunque non dimentichiamo che i revisori garantiscono comunque la correttezza, la trasparenza dell'amministrazione, dell'azione amministrativa e anche la legalità, quindi il nostro voto è favorevole, anche se ci possono essere questi dubbi che comunque diciamo. Appunto ribadisco che il lavoro svolto da loro, anche come dice il consigliere Zampedri, sono una garanzia, quindi portano la trasparenza comunque dell'azione amministrativa. Grazie.
Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No, quindi possiamo procedere. Sindaco, prego.
Sì, volevo dire intanto che questi sono più o meno i valori di circa 20 anni fa, che sono sempre rimasti costanti. E la seconda cosa, deve essere ben chiaro, che non è una valutazione che l'amministrazione ha fatto come, tra virgolette, atto di generosità nei confronti di chi che sia, o di valutazione unilaterale di quello. È stata una valutazione che abbiamo affidato anche ai legali in relazione ai possibili rischi che corriamo nel caso volessimo persistere dal punto di vista economico, si intende, e quindi davanti alle possibili rivendicazioni che normalmente sapete bene che arrivano post mandato in quel caso, rispetto al fatto di avere l'attuale compenso. Quindi è in quest'ottica, in un'ottica, possiamo dire, transattiva, no? Forse pre-transattiva.
Consigliere Tesio?
Solo una cosa velocissima, sulla base di quello che ha detto il sindaco, mi ricollego a quello che ha detto la consigliera. Se appunto è una logica pre-transattiva, mi viene da dire, siccome è stato fatto un anno fa questo atto, adesso abbiamo dei dubbi su un atto di un anno fa? Cioè, mi viene da pensare ancora di più che allora ci sia stato un errore, svista, cioè nel senso non senza per forza un dolo, ma che in questo momento con questo adeguamento stiamo cercando di metterci una pezza. Non mi sembra che fosse stato prospettato così in commissione.
Allora, è stato oggetto di approfondimento, no? Questo qui, soprattutto con i legali, ripeto. Magari c'è stato un errore, non lo so. Potrebbe esserci stato un errore nel momento in cui abbiamo formulato unilateralmente il compenso previsto. E si è fatto esattamente secondo quello che si è fatto in passato, anche alla luce del fatto che era sopravvenuta questa benedetta legge sull'equo compenso, che è sfumata, lo sappiamo benissimo, che non dice esattamente la cifra minima, ma una cosa è certa, che possiamo dire che il compenso attuale dei revisori è quello che viene previsto per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti. Quindi un po' di rischio di subire anche soltanto una sola ipotetica, magari non ce la faranno mai, penso che non ce la farebbero mai, un'ipotetica rivendicazione di differenze retributive, ovviamente ci induce in questo momento a accogliere sia pure in piccola, non minima, ma comunque più o meno un terzo della loro richiesta. Terzo, forse qualcosa di più.
Bene, direi di procedere alla votazione, quindi favorevoli, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Nessuno. Contrari? Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, Ocelli. Direi che anche in questo caso dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità, per cui favorevoli. Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Ocelli, Portera, Rubiolo. Votazione effettuata, passiamo quindi all'ultima delibera all'ordine del giorno che riguarda l'associazione distretto del cibo e della frutta, approvazione nuovo statuto e quota associativa annuale. La relazione in questo caso spetta al sindaco Antonello Portera, prego.
Dunque, come sapete, sicuramente, nel 2023, 29 settembre, è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione non riconosciuta, associazione non riconosciuta, un concetto che si prende dal codice civile, distretto del cibo e della frutta, è costituita per scrittura privata, che ha coinvolto parecchi comuni e altre entità associative. Oggi questo distretto ha già svolto dell'attività di promozione della frutta in tutta la nostra area territoriale, con tutti i comuni aderenti, le associazioni aderenti e qualche unità, Unione Montana aderente, e ha oggi la necessità di costituirsi in una nuova forma che possa avere tutte le caratteristiche adeguate per accedere a finanziamenti che siano coerenti con gli obiettivi. Quindi occorre modificare lo statuto e deve assumere la qualifica di associazione riconosciuta e dovrà essere inserita, iscritta nel registro delle persone giuridiche della regione. Quindi occorrerà una nuova assemblea costitutiva nella quale il sottoscritto deve presenziare, alla quale deve presenziare e sottoscrivere il nuovo atto costitutivo. Nello stesso tempo è prevista una quota associativa che in questo momento serve già soltanto per il pagamento delle spese notarili, di iscrizione e via dicendo, che è variabile in base alla dimensione, alla popolazione dei comuni aderenti. Sono 44 circa comuni, gli associati. E la cifra è di 750 euro per i comuni più piccoli e inferiore a seconda della dimensione. Quindi si chiede di approvare il testo del nuovo statuto e la quota associativa annuale per fare parte di questa nuova, quindi questa entità, il distretto del cibo e della frutta, nella nuova veste. Grazie.
Grazie sindaco, ci sono interventi su questa delibera da parte dei consiglieri? No. Consigliere Ocelli, prego.
Sì, grazie presidente, io sono favorevole a questa delibera, volevo anche approfittarne per domandare l'altro distretto del cibo, quello della carne, che era anche in cantiere, a che punto siamo?
Sindaco, prego.
Non siamo noi tra i promotori principali e sappiamo, il consigliere Ocelli sa, che ci sono delle degli altri comuni che si stanno interessando con una fisionomia, cioè con un approccio un pochino diverso. C'è chi, qualche comune che si sta cercando di portare avanti con un approccio un po' più generalista alla carne in generale, qualcuno che invece vuole limitarsi alla carne bovina piemontese. No, io ho partecipato ad alcuni di questi incontri, sia da una parte che dall'altra, noi ci riserviamo di valutare e vorremmo però fare in modo che si arrivasse a una definizione condivisa piuttosto che restare in questa forbice che ancora non si chiude sul tipo di carne che si vuole promuovere.
Grazie. Prego, consigliere Ocelli.
Sì, io mi sentirei comunque di suggerire, se si dovesse poi dover decidere fra le due posizioni, io punterei sulle eccellenze, che poi non vuol dire solo la carne bovina piemontese. Se uno vuole metterci il cappone di Racconigi va anche bene, o quello di Morozzo, cioè anche altri tipi di carne, però l'importante è non fare una cosa troppo generale nel quale finiscono magari anche gli allevamenti intensivi, ecco.
Grazie, consigliere Ocelli. Ci sono altri interventi in riferimento a questa delibera? Non vedo mani alzate, quindi metterei in votazione la delibera che riguarda l'associazione Distretto del Cibo e della Frutta, approvazione del nuovo statuto e quota associativa annuale. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Anche in questo caso è necessaria una seconda votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Direi unanimità dei presenti. Come avete potuto verificare, nei giorni successivi all'invio dell'ordine del giorno del Consiglio, è stato ammesso alla discussione all'interno del Consiglio Comunale anche un ordine del giorno che era stato inviato in tempi e che ha passato il vaglio della conferenza dei capigruppo, un ordine del giorno riguardante il riconoscimento dello Stato di Palestina. L'ordine del giorno è stato presentato dai consiglieri del gruppo Spazio Savigliano alla firma di Giorgia Seliak, Giacomo Calcagno e Paolo Tesio, e quindi chiederei alla consigliera Seliak di illustrare l'ordine del giorno. Prego.
Proposta di ordine del giorno per il riconoscimento dello Stato di Palestina. Il Consiglio Comunale di Savigliano. Premesso che il riconoscimento dello Stato di Israele da parte dell'ONU nel 1949, dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina nel 1988, gli accordi di Oslo del 93-95, sottoscritti dalle parti ed il nutrito pacchetto di risoluzioni ONU, costituiscono il quadro di riferimento giuridico necessario per dar corso al riconoscimento dello Stato di Palestina. Lo Stato di Palestina è stato riconosciuto dalla risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 29 novembre 2012, come Stato osservatore permanente non membro presso l'organizzazione. Il Parlamento europeo ha riconosciuto in linea di principio lo Stato di Palestina con la risoluzione 2014-2964, approvata in data 17 dicembre 2014. Il 10 aprile 2024 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la risoluzione intitolata Ammissione di nuovi membri alle Nazioni Unite, con 143 voti favorevoli, 9 contrari e 25 astensioni. La risoluzione stabilisce che lo Stato di Palestina è qualificato per l'adesione alle Nazioni Unite in conformità con l'articolo 4 della Carta delle Nazioni Unite e dovrebbe pertanto essere ammesso a far parte dell'organizzazione come membro a tutti gli effetti. Il 18 aprile 2024 la proposta di risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU necessaria per l'effettiva adesione della Palestina come Stato membro è stata accolta da 12 dei 15 paesi votanti, ma bloccata dall'unico voto contrario degli Stati Uniti. considerato che alla fine di maggio 2024 Spagna, Slovenia e Irlanda si sono unite al gruppo di stati membri dell'ONU che riconoscono formalmente lo Stato di Palestina. Sono ormai 146 su 193 stati membri delle Nazioni Unite, oltre il 75% degli stati membri che hanno riconosciuto formalmente lo Stato di Palestina entro i confini antecedenti la guerra del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa, quale passo fondamentale per una equa risoluzione politica del conflitto che porti ad una pace duratura. Lo Stato di Palestina è attualmente membro della Lega Araba, dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica, del G77, del Comitato Olimpico Internazionale, dell'UNESCO e di varie altre organizzazioni internazionali. Il riconoscimento internazionale dello Stato di Palestina è un passo fondamentale per equiparare la sua condizione sul piano politico a quella di altri Stati. Riconoscere le aspirazioni legittime ad avere uno Stato da parte dei palestinesi e ribadire le tutele previste dal diritto internazionale. Risulta ormai evidente quanto sia indispensabile che le Nazioni Unite e l'Unione Europea non si fermino alle dichiarazioni di condanna e al richiamo alle parti di fermare la violenza, ma che prendano posizione per eliminare le cause che provocano la violenza e l'ingiustizia in Israele e in Palestina, con l'obiettivo di esercitare una mediazione attiva per la fine dell'occupazione militare israeliana e della colonizzazione dei territori palestinesi occupati e per il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale in tutto il territorio palestinese e israeliano. Ricordato che la politica estera israeliana fin dagli anni 70 è sempre stata trasversalmente impegnata per la pace in Medio Oriente e per il riconoscimento dei diritti legittimi del popolo palestinese. Su iniziativa italiana, l'Europa con la dichiarazione di Venezia del 1980 riconobbe il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Nel 2012 all'Assemblea delle Nazioni Unite l'Italia votò a favore dell'ammissione della Palestina quale Stato osservatore all'ONU. Nel dicembre 2014 il Parlamento italiano ha approvato una mozione che impegnava il governo a sostenere l'obiettivo della costituzione di uno Stato palestinese e a promuovere il riconoscimento della Palestina quale Stato democratico e sovrano entro i confini del 1967 con Gerusalemme capitale condivisa, sostenendo e promuovendo i negoziati diretti fra le parti. Nelle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio in data 25 ottobre 2023 si sosteneva che in tutti i contesti e con tutti gli interlocutori ha sottolineato l'importanza di contribuire alla de-escalation del conflitto e riprendere quanto prima un'iniziativa politica per la regione, non solo per risolvere l'attuale crisi, ma per arrivare a una soluzione strutturale sulla base della prospettiva due popoli, due Stati. Tale posizione è stata ribadita dal ministro degli esteri italiano Tajani in occasione del suo incontro con Netanyahu. La prospettiva due popoli, due stati non può essere raggiunta senza il previo riconoscimento dello Stato di Palestina, laddove oggi l'unico Stato riconosciuto dal nostro Paese è lo Stato di Israele. Preso atto che i tragici eventi occorsi dal 7 ottobre 2023 non lasciano spazio ad ulteriori rinvii rispetto alla necessità di coinvolgere in un tavolo di mediazione due popoli che abbiano entrambi la medesima dignità di cittadini di uno Stato libero, indipendente e sovrano. La legittima risposta del governo di Israele agli atti terroristici del 7 ottobre 2023 si è da troppo tempo trasformata in un criminale esercizio di sterminio a cui si aggiunge il disumano utilizzo della fame come strumento di guerra. Il governo italiano, nella sua autorevole rappresentanza, non ha ancora pronunciato né tantomeno assunto iniziative finalizzate alla fine delle atrocità e alla immediata liberazione degli ostaggi. Chiede al governo italiano di riconoscere a tutti gli effetti lo Stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti all'occupazione del 67 con Gerusalemme capitale condivisa, di agire in sede ONU per un immediato riconoscimento dello Stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazioni Unite per permettere alla Palestina e Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità, di impiegare tutti gli strumenti politici, diplomatici e di diritto internazionale per fermare la colonizzazione e l'annessione dei territori occupati palestinesi, di intraprendere le medesime iniziative assunte dalla Spagna in ordine al commercio delle armi con il governo di Israele. Impegna il sindaco a farsi interprete di tali istanze e ad attivarsi verso gli altri sindaci e amministrazioni della provincia di Cuneo per concordare un'azione comune di sensibilizzazione delle rappresentanze politiche e parlamentari. Ad inviare il presente ordine del giorno al governo italiano, presidenza del Consiglio dei Ministri, con la precisa richiesta di adoperarsi anche per il definitivo cessate il fuoco a Gaza, in Cisgiordania e in Israele, per lo sblocco degli aiuti umanitari alla popolazione civile di Gaza e perché si raggiunga al più presto un accordo di pace che preveda il rilascio immediato di tutti gli ostaggi, israeliani e palestinesi. Il presidente del Consiglio Comunale a dare massima diffusione del presente ordine del giorno alla cittadinanza e alle associazioni e a inoltrarlo al Presidente del Parlamento Europeo, al Presidente della Repubblica Italiana, al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale della Repubblica Italiana, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Presidente dei Gruppi Parlamentari, al Presidente della Regione Piemonte.
Grazie consigliera Seliak. A questo punto direi che i gruppi piuttosto che i consiglieri possono esprimersi su questo ordine del giorno. Se non sbaglio mi era arrivata anche una richiesta di poter emendare questo ordine del giorno, però fa parte della discussione, quindi consigliere Ocelli, prego. Prego consigliere Ocelli.
Sì, grazie Presidente. Prima di far iniziare la discussione volevo proporre alcuni emendamenti, perché io sono assolutamente favorevole ai due popoli e due stati, però trovo che questo ordine del giorno, per quanto mi riguarda, sia un po' sbilanciato, quindi avrei delle difficoltà a votarlo. Allora, ci sono alcune cose che toglierei, ad esempio, dove c'è il preso atto, il primo punto va bene, il secondo e terzo punto li toglierei, perché comunque sono, secondo me, troppo di parte. Io voglio essere equidistante fra le
Scusi,
parti.
Scusi, consigliere Ocelli, la fermo solo perché gradirei che fosse un pochino più preciso, in modo che
leggo, allora,
i verbalizzanti possano, tra virgolette, accedere al suo emendamento, ciò che vorrebbe togliere, ciò che vorrebbe riscrivere e modificare. Grazie.
Allora, il secondo punto è: la legittima risposta del governo di Israele agli atti terroristici del 7 ottobre 2023 si è da troppo tempo trasformata in un criminale esercizio di sterminio a cui si aggiunge il disumano utilizzo della fame come strumento di guerra. La parte dopo, che dice: il governo italiano nella sua autorevole rappresentanza non ha ancora pronunciato né tantomeno assunto iniziative finalizzate alla fine delle atrocità e all'immediata liberazione degli ostaggi, io quelle due parti lì le toglierei, perché se nelle premesse, cioè questo è un documento che noi presentiamo al governo per chiedere il riconoscimento dello Stato, se però già ci mettiamo contro il governo, secondo me rimane poi difficile andare a chiedere qualcosa, partiamo secondo me col piede sbagliato. Quello che aggiungerei, allora, che poi qua è scritto, però lo leggo, che il governo italiano, indipendentemente dal colore politico, ha sempre auspicato la soluzione permanente delle ostilità in favore di una convivenza pacifica secondo il principio due popoli, due stati. Poi, l'Italia risulta una dei maggiori contributori in termini di aiuti per la popolazione gazzawi, mediante programmi umanitari di consegna di derrate alimentari come Food for Gaza, di consegna dei medicinali, di assistenza sanitaria in loco con il supporto della nave Vulcano e della Marina Militare e con l'esfiltrazione ad oggi di 181 bambini trasferiti dalla striscia per essere curati negli ospedali italiani. Poi ogni riconoscimento dello Stato di Palestina dovrebbe auspicare anche il presupposto che questa riconosca lo Stato di Israele nell'effettiva implementazione del principio due popoli e due Stati. E poi dove mettiamo il Consiglio Comunale chiede, aggiungerei di sostenere nelle sedi opportune internazionali ogni iniziativa utile al riconoscimento dello Stato di Israele da parte degli Stati arabi che ancora non ne riconoscono la condizione di soggetto di diritto internazionale. Questo per una questione di reciprocità. Poi, che contestualmente si adotti ogni sforzo diplomatico per giungere, allora quando si saranno rese concrete le necessarie condizioni, al riconoscimento dello Stato di Palestina nell'ottica di due popoli e due Stati, e di proseguire a chiedere con forza nelle opportune sedi europee ed internazionali che Hamas restituisca gli ostaggi ancora detenuti e che deponga le armi, che Israele giunga ad un cessate il fuoco e che venga garantita la salvaguardia della popolazione civile di Gaza. Quindi questo è in tutte e due le direzioni. E poi avrei anche una, ho dimenticato di dirlo prima, ma nelle premesse anche sul discorso delle proteste. È qua.
Consigliere Ambrogio, il microfono spento,
prima vorrei
finire
il
consigliere Uccelli, grazie.
Perché, scusi consigliere Ambrogio, se poi i proponenti mi dicono non lo presentiamo neanche e non lo voto e fine. Di aggiungere che di condannare le proteste Propal nei casi in cui queste danneggino cose o persone che nulla hanno a che vedere con Israele. Faccio l'esempio dei boicottaggi contro la Vuelta di Spagna oppure i disordini di oggi a Milano. Adesso vediamo se i proponenti sono d'accordo, lo mettiamo giù e poi lo votiamo. Altrimenti se non siete d'accordo di votare l'emendamento, lasciamo perdere e voterò, mi asterrò.
Consigliera Seliak, prego.
Sì, a nome dei tre proponenti condivido l'osservazione. Si tratta più che un emendamento, si tratta proprio un po' di una modifica abbastanza impattante sul testo dell'ordine del giorno, che diventa anche difficile votare e che è anche complessa e ha più aspetti. Su alcuni, voglio dire, se uno vuole togliere la parte in cui si prende atto che il governo italiano nella sua rappresentanza non ha ancora pronunciato né tantomeno assunto, si può anche togliere dal mio punto di vista, perché è talmente palese che si può anche non ribadire, però quello si può anche togliere. È chiaro che si passa da modifiche come queste a iniziative che riguardano o l'impegno per quello che dovrebbe fare in futuro lo Stato di Palestina, che neanche esiste, o l'impegno a fare non so quale iniziativa per convincere i paesi arabi a fare delle cose, o la condanna ad azioni future che ancora non si sono verificate. Quindi mi sembrano le richieste di modifiche che snaturano un po' l'ordine del giorno. Cioè, noi oggi ci rivolgiamo al governo italiano per quelle che sono le iniziative che il governo italiano può effettivamente assumere, quindi non è solo una non condivisione nel merito, ma è anche proprio un po' una snaturare un po' quello che è l'oggetto molto preciso di quest'ordine del giorno. Ecco, quindi ecco, sicuramente preciso che è sicuramente irricevibile l'eliminazione relativa alla legittima risposta del governo di Israele agli atti terroristici del 7 ottobre, si è da tempo trasformata in un criminale esercizio di sterminio, perché è esattamente, mi sembra esattamente bilanciata, perché la risposta è legittima, quello che è diventato va ben oltre quello che poteva essere immaginato e quello che poteva finirsi anche solo crimine di guerra.
Quindi a questo punto, traendo le conclusioni, direi che la possibilità di emendare l'ordine del giorno è ricusata dai proponenti. Prego, consigliere Uccelli.
No, ma senza alcuna polemica, ribadendo che comunque altrimenti sarei stato favorevole, io darò un voto di astensione e ascolto volentieri la discussione come proseguirà.
Bene. Ci sono altri interventi? Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente. Ringrazio anche i proponenti dell'ordine del giorno, che ci permette di discutere sulla Palestina, che è un argomento tanto grande e che tocca le coscienze di tutti noi.
Suggerirei di avvicinare il microfono, grazie.
Partendo dal fatto che tutti siamo contro ogni forma di violenza e che auspichiamo la pace e la fine di ogni guerra in tutto il mondo, riteniamo che un argomento così importante non sia compito nostro, poiché noi siamo amministratori civici, e non abbiamo le competenze e gli strumenti necessari per valutare correttamente questa richiesta. Tra le richieste viene anche fatta quella di chiudere il commercio di armi con Israele, che se i rappresentanti del governo affermano di non mantenere più, non mandare più armi in quei territori, mentre le opposizioni affermano il contrario. Noi rappresentanti del gruppo consigliare Amici di Savigliano riteniamo che non abbiamo elementi a sufficienza per valutare da che parte stia la ragione su questa diatriba internazionale. Riteniamo che in Italia ci sia un governo liberamente eletto dal popolo e che ha tutti gli strumenti di valutazione, le competenze per decidere quando sarà il momento opportuno per riconoscere lo Stato di Palestina. Per questo motivo il gruppo Amici di Savigliano darà un voto di astensione. Grazie.
Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie Presidente. Ringraziamo i proponenti per questo importante e delicato tema del giorno. Il conflitto israelo-palestinese è storicamente, eticamente e giuridicamente intricato e complesso. E chiunque abbia a cuore la pace, la giustizia e la dignità dei popoli non può che augurarsi una soluzione fondata sul reciproco riconoscimento, sul dialogo e sul rispetto del diritto internazionale. Come amministratrici locali, parlo a nome del nostro gruppo, il nostro compito è sicuramente quello di favorire il dialogo, la convivenza civile, la solidarietà e la cultura della pace, senza però cadere in posizionamenti ideologici che rischiano di dividere invece che unire. Questioni di questa portata devono essere gestite con la competenza della diplomazia internazionale e del governo nazionale che dispone di strumenti, contatti e responsabilità per agire in ambito ONU e nelle sedi multilaterali. Per queste ragioni, pur comprendendo le motivazioni di chi sostiene l'atto e ribadendo il nostro impegno come amministratrici locali per una soluzione pacifica basata sulla coesistenza di due popoli e di due stati, scegliamo l'astensione come atto di responsabilità politica e di coerenza con una visione più ampia e istituzionale del tema. Ci auspichiamo che il governo italiano, insieme alla comunità internazionale, possa continuare a promuovere una soluzione giusta, pacifica e duratura, fondata sul diritto internazionale e sul riconoscimento reciproco di due popoli. Grazie.
Consigliere Giordana, prego.
Grazie Presidente. Il riconoscimento dello Stato di Palestina rappresenta una questione complessa che coinvolge aspetti storici, politici, umanitari e diplomatici di fondamentale importanza. Dal 1948, con la nascita dello Stato di Israele e la prima guerra arabo-israeliana, il territorio della Striscia di Gaza è rimasto l'unico tratto della costa mediterranea della Palestina non conquistato da Israele. Questo territorio ha subito un drammatico boom demografico a causa dell'esodo palestinese. Circa 700.000 abitanti dei territori occupati da Israele si rifugiarono nella Striscia di Gaza. La storia successiva ci racconta di decenni di occupazione. Prima il controllo egiziano fino al 1967, poi l'occupazione israeliana dopo la guerra dei sei giorni. Nel 2005 Israele ha smantellato gli insediamenti ebraici nella Striscia. Ma le condizioni della popolazione sono rimaste drammatiche. La Striscia di Gaza è spesso definita una grande prigione a causa dei blocchi navali e terrestri imposti, che rendono le condizioni di vita della popolazione palestinese inumane e precarie. Il popolo palestinese rivendica legittimamente il diritto all'autodeterminazione e alla sovranità sul proprio territorio, in linea con i principi fondamentali del diritto internazionale. La Palestina ha una lunga storia e una forte identità culturale, religiosa e nazionale, che giustificano pienamente il riconoscimento come Stato sovrano. Questo diritto trova sostegno nelle comunità internazionali. Circa 150 paesi, erano 143, forse siamo arrivati a 150, hanno già riconosciuto lo Stato di Palestina, tra cui molti membri dell'Unione Europea che sostengono la soluzione dei due Stati. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato risoluzioni che riconoscono esplicitamente il diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla sovranità. Sento parlare. Grazie. Riconoscere la Palestina è anzitutto un modo per ribadire che non è importante soltanto un cessate il fuoco, ma che dopo la fine della guerra sarà necessario avviare un processo di pace basato sulla soluzione dei due Stati. È un modo per indicare chiaramente a Israele e alla comunità internazionale che senza la creazione di uno Stato palestinese non sarà possibile raggiungere una pace duratura. Il riconoscimento può contribuire concretamente alla risoluzione della questione dei rifugiati palestinesi che vivono in condizioni precarie da decenni. Inoltre, crediamo fermamente che questo passo possa facilitare la soluzione del conflitto tra i due stati, Israele e Palestina, contribuendo alla stabilità e alla sicurezza di tutto il Medio Oriente. Come amministratori locali siamo tenuti a spingere il Parlamento e il Governo in questa direzione. Il primo passo per costruire quella pace che tutti invochiamo è proprio il riconoscimento, per poter mettere al tavolo delle trattative che qualcuno con una legittimità statuale. Dove manca lo Stato, infatti, prevalgono forme di controllo come quelle di Hamas. Dobbiamo fornire alla Palestina tutti gli strumenti necessari affinché si possa costruire un futuro di convivenza pacifica. Il riconoscimento dello Stato di Palestina non è solo un atto simbolico, ma un passo concreto verso la costruzione di una pace duratura. È un dovere morale e politico che deriva dal rispetto dei diritti umani, del diritto internazionale e delle volontà di contribuire alla risoluzione di uno dei conflitti più lunghi e dolorosi della storia contemporanea. Per questi motivi il nostro voto sarà convintamente favorevole. E concludo, in questo caso parlo per me, non per il gruppo, ben vengano tutte le iniziative fatte, ovviamente, pro Palestina. Io parlo per me, avremmo poi una proposta invece come gruppo. Mi sento quasi inutile scendere in piazza, battere le pentole, sventolare le chiavi, ben vengano, sia chiaro, io so che qua ci sono, ero in piazza anch'io, quindi ben vengano, però poi arrivo a casa, mi metto sotto le coperte, il giorno dopo o il pranzo o la cena, sono cose che capisco che sia per sensibilizzare chi magari non conosce, mi resta difficile, ma magari non approfondisce questo tema. Quindi come gruppo noi vorremmo proporre una raccolta fondi di cui ci facciamo promotori, e faccio riferimento a Consiglio e Giunta, da destinare, questa è una proposta, a Medici Senza Frontiere. Noi abbiamo un nostro concittadino che conosciamo tutti, credo, che è Marco Sandrone, che a differenza mia, parlo per me, scusate il francesismo, c'ha due palle così, perché lui in questo momento è là con le bombe che gli cadono sulla testa, e quindi io personalmente, e parlo ovviamente a nome del gruppo, ci sentiremmo in qualche modo con questa raccontafondi da destinare a loro, sempre nella speranza che poi possano arrivare, no, questi aiuti, perché io ho anche sentito che purtroppo i medicinali ci sono scorte per 2 settimane, adesso forse anche meno. Israele bombarda, ma poi vende i medicinali nella striscia, quindi che è una roba che non ha un senso. Questa è una dichiarazione del signor Sandrone. Quindi ci sentiremmo un pochettino, così, moralmente parlando, in qualche modo contribuire. Ovviamente ognuno lo farà, e lo spero che lo faccia con quelle che sono le proprie possibilità, però ci sentiremmo un attimino più tranquilli, ne parleremo magari in un altro momento sul come farla, ecco, però questa è una proposta che come Nuova Civica ci tenevamo a fare. Quindi ribadiamo il nostro voto convintamente favorevole a questo ordine del giorno. Grazie.
Consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. È già stato detto, ma faccio anch'io il punto su quello che è il pensiero del nostro gruppo. Il dramma di un territorio di guerra rappresenta sempre una disgrazia che purtroppo coinvolge esseri umani, bambini, anime innocenti, e questo l'abbiamo detto sempre in qualsiasi circostanza. Lo è stato nei lunghi conflitti del passato, genocidi in Africa, ne abbiamo letti, visto, vissuti purtroppo, guerre interne in Sud America, sono state per anni, per decenni, guerre fratricide, ecco. Da sempre lo è in questo territorio del Medio Oriente, dove sembra veramente che la pace non possa mai essere duratura, e forse non c'è nemmeno la volontà che questo sia. La violenza inaudita con cui si svolgono questi conflitti non può permetterci, come cittadini del mondo, di farci girare la testa da un'altra parte. E noi come esseri umani dobbiamo lottare tutti i giorni, in tutti gli ambienti in cui viviamo, per far sì che la guerra arrivi presto ad una fine. La guerra è brutto, le guerre forse è meglio e più indicato. Aiuti umanitari, donazioni, cure, farmaci, vestiti, quello che stava dicendo adesso il consigliere Giordano, dobbiamo essere attenti e promorosi perché le persone coinvolte forzatamente perché non è una scelta di tutto, questo lo sappiamo, in queste guerre possono migliorare le loro condizioni di vita o anche semplicemente, sembra banale, vivere. E questo per tutte le guerre, per tutti i conflitti e tutti i territori bellici nel mondo. Purtroppo non c'è solo la Palestina sotto le bombe di altri paesi, ricordiamo così per citare qualcosa, la guerra in Ucraina, la guerra nello Yemen, la violenza che c'è nella Repubblica Democratica del Congo, il Sudan del Sud, potremmo andare avanti e fare un elenco lunghissimo. Però secondo me l'ordine del giorno non è mirato a questo, noi lo abbiamo inteso in questo modo, sembra un po' troppo politicizzato, sembra più un messaggio che mandiamo al governo per dire che il governo non ha fatto ancora quello che per tutti dovrebbe essere fatto, anziché invece sottolineare quello che dovremmo fare e che sottolineava bene il consigliere Giordano, acclamare il concetto di pace che dovrebbe invece essere l'unico pensiero e incondizionato. Ci sono organi europei e mondiali che oggi lavorano per cambiare le sorti di questa zona, tantissimi, con tutte le difficoltà che si nascondono dietro all'apparente semplicità del concetto di pace. Ci sono organizzazioni terroristiche, confini in continui cambiamenti, intrecci culturali, religiosi, umani, che ci obbligano a lasciare la regia delle operazioni a chi tutti i giorni affronta sui tavoli predisposti il modo di uscire da questa situazione, chi conosce l'area in prima persona, come diceva proprio il consigliere Giordano, in questo caso si parlava di un dottore sevillanese, conosce meglio la realtà di tutti i giorni. Noi siamo amministratori pubblici, civici, reputiamo, come detto prima, che questo discorso sia un po' troppo politico in questa sede, è un discorso forse che mira più al governo che invece al vero concetto di sensibilità verso chi tutti i giorni si addormenta, purtroppo, io fortunatamente non l'ho mai provato sotto il suono delle bombe. Lo abbiamo sempre detto per tanti altri concetti, purtroppo la pace non ha un colore, anzi forse proprio perché è sempre rappresentata da tanti colori. E speriamo che i governi che oggi sono impegnati in questa cosa facciano in fretta e non perdano tempo. In questi giorni qualcuno ha già fatto un passo avanti, il Canada l'ha fatto e altri, come abbiamo letto, i numeri li ha dati prima il consigliere Giordano. Abbiamo fiducia noi che il percorso sarà fatto da tutti nei tempi molto rapidi e lo speriamo. Però, per quello che dicevo prima, e questo non deve essere una condanna, perché qua non si sta dicendo che noi non siamo sensibili alla crudeltà di quello che sta succedendo, ma semplicemente perché ci pare che questo vada più mirato al governo, una cosa un po' più politica di quello che c'è. Quindi siamo sensibilissimi a questo tema, ma in questo ordine del giorno noi di Progetto per Savigliano ci asterremo. Grazie Presidente.
Ci sono altri? Consigliere Zampedri, prego.
Mi sembra di fare l'ultimo intervento, poi chiuserà, mi sembra, sicuramente il sindaco. Ma vorrei condividere con voi un articolo che ho trovato veramente molto ben scritto sul Corriere della Sera di oggi, da Paolo Giordano. Mi permetto di leggerlo, se siete d'accordo, e di condividerlo con voi. Anche l'Italia dovrà riconoscere lo Stato di Palestina. Ci sono ormai ragioni innumerevoli per cui è urgente e necessario. La prima, se si vuole, è quasi fatalistica, perché lo farà comunque, solo in ritardo. La direzione storica è segnata. L'occupazione di Gaza City ha rappresentato un salto di qualità ulteriore nell'offensiva militare che prosegue da 2 anni. Da solo viola così tanti di quei diritti umani e contempla così tanti crimini di guerra da rendere superato ogni dibattito sulla convivenza storica e il tempismo, quale sia il tempismo migliore. È ormai evidente, al di là delle schermaglie di parte, come la liberazione degli ostaggi venga utilizzata per giustificare, e nel modo più cinico e abietto, una guerra di espansione territoriale. Una parte del governo di Israele non si preoccupa nemmeno più di dissimularlo e ieri ha prontamente colto l'opportunità di queste iniziative da parte dei paesi come il Regno Unito e il Canada per pretendere l'ennesima, l'annessione della Cisgiordania. E su questi punti e sulla constatazione di dove è arrivato il presente, scusatevi, non ho gli occhiali, quindi ogni tanto. E su questi punti, sulla constatazione di dove è arrivato il presente ed è anche dal governo italiano, è richiesto il salto di qualità, il coraggio di svincolarsi che certo da certi paradigmi fisici ritenuti ancora sacri dal nostro rapporto con Israele, proprio come lo sarebbe se si svincolate da paradigmi fissi e sacri dal diritto internazionale. Grazie.
Sindaco, prego.
No,
non no, è tenuto a...
Detto questo faccio un'ultima considerazione. Io sono un amministratore civico. Questi aspetti qua che purtroppo mi colpiscono in maniera molto molto forte non spettano a me essere affrontati. Ci sono organi che ben meglio di me dovrebbero e sono in grado di farlo, quindi io non voterò questo ordine del giorno, ma non mi asterrò e non lo voterò per paura, ma non lo voterò perché ritengo che debba essere qualcun altro che, come ho detto, seppur purtroppo in ritardo, debba prendere questa decisione. Grazie.
Sindaco, prego.
Il tema è così complesso e delicato che, come si può notare, abbiamo concordato fin dall'inizio che ciascuno votasse secondo coscienza. Per quel che mi riguarda, le parole che pubblicamente ho scritto in circa 30 anni, prima che iniziasse la mia attività in amministrazione, sui settimanali locali, anche sui social, le discussioni e gli approfondimenti in classe con i miei studenti nel corso della mia esperienza didattica e anche i confronti in famiglia con amici mi impongono di assumere coerentemente una posizione chiara su questo tema. Il mio voto sarà favorevole e prima di argomentarlo faccio due premesse. La prima premessa è: deploro e condanno Hamas in ogni sua iniziativa violenta, così come ovviamente deploro e condanno senza se e senza ma ogni organizzazione che svolga la sua attività con atti terroristici o comunque con atti contrari al senso di umanità. Seconda premessa, più generale, ma che mi sta molto a cuore. La mia fiducia nei confronti di chi governa il mondo è esaurita. Non so dire se il mondo sia governato dalla politica internazionale, dalla finanza, dall'industria delle armi o da chi altro. So però che la mia fiducia in chi governa il mondo è esaurita e lo è in modo totale, in particolare a seguito di quanto accaduto negli ultimi 4 anni, in cui sono successe cose atroci in più parti del mondo, anche vicino a noi. Ci sono guerre aperte, e si può usare la parola genocidio, di cui non ci viene spiegato l'obiettivo finale. Guerre per le quali nessuno di coloro che hanno importanti responsabilità ha il coraggio di esplicitare cosa si nasconde oltre. L'esperienza ha dimostrato che le iniziative militari partono con obiettivi anche fulminei, ma poi sfuggono di mano rovinosamente, come è successo troppe volte nel secolo scorso e anche in questo secolo. Mai come oggi si avverte la preoccupazione che la situazione sfugga di mano o forse sia già fuori controllo, senza che i governi nazionali siano in grado di rassicurare i propri cittadini su quello che accadrà. Mi sento come una pedina di uno scacchiere in cui il re non si preoccupa di proteggere il proprio popolo, ma soltanto di salvaguardare se stesso e di abbattere il re avverso. E come nel vero gioco degli scacchi, ogni altro pezzo è solo strumentale all'interesse e agli obiettivi dei due individuali contendenti. sono perfettamente e tristemente cosciente che nei libri di storia questi anni 20 del 2000 saranno ricordati come anni di grave sbandamento dell'ordine internazionale e come anni in cui si è smarrita in modo sconcertante la salvaguardia dei diritti umani, usciti improvvidamente dai radar di chi deve orientare i percorsi dei popoli e degli stati. Purtroppo questo è un periodo storico in cui si stanno facendo passi indietro epocali rispetto a quelle che sembravano conquiste umane consolidate. In pochissimo tempo stiamo gettando alle ortiche decenni di studi e di lotte per i diritti umani, per la civiltà, per la vita, per la libertà e la dignità dell'uomo. Purtroppo nell'inerzia e a volte la complicità di chi poteva e doveva e di chi può e deve evitare certi scenari e nell'indifferenza di tanti soggetti che non si sentono direttamente toccati dalle tragedie che affliggono il pianeta. Ma quel che è peggio, come mi diceva accuratamente mio figlio Simone pochi giorni fa, stiamo vilmente tradendo il sangue che i nostri padri e i nostri nonni hanno gettato per garantire a noi di vivere in comunità in cui pace, libertà, dignità e identità umana sono valori assoluti e insopprimibili. Abbiamo da poco festeggiato nel nostro paese, e non solo, 80 anni di pace, donatici dai sacrifici di chi ci ha dato la vita. Grazie anche alla Costituzione, grazie agli accordi che hanno forgiato nei decenni l'Unione Europea, quell'Unione Europea che avrebbe potuto oggi essere protagonista e portatrice autorevoli dei valori su cui e per cui è nata. E invece appare come il grande assente davanti allo sbriciolamento dei diritti umani, con gli stati che vanno in ordine sparso su temi di valenza mondiale. Che ne sarà dei nostri 80 anni di pace? Dico tutto questo con enorme tristezza e preoccupazione, non solo come cittadino e come padre, ma anche come sindaco di questa città, dal momento che non sento di avere i mezzi per rassicurare i miei concittadini su quello che potrà accadere da oggi a giugno 2027. So soltanto che devo sforzarmi di fare qualcosa anche io. E lo stesso ordine del giorno mi richiede di assumere ogni iniziativa che possa portare al cessate il fuoco, che è forse il primo obiettivo che tutti ci dobbiamo porre con questo ordine del giorno. E Savigliano fa già la sua parte con l'adesione al coordinamento degli enti locali per la pace e i diritti umani, con le iniziative di gruppi spontanei, tavoli che si occupano di pace e per promuovere il cessate il fuoco, la consulta. Non sono in grado di dire se il riconoscimento dello Stato della Palestina possa portare rapidamente a una soluzione di pace duratura. Sarebbe arduo affermarlo. Posso però dire che questo eventuale passo probabilmente faciliterebbe molto il percorso. Molti stati, anche europei, come si è detto, lo hanno già fatto. Il riconoscimento dello Stato della Palestina, pur non incidendo direttamente sul conflitto di Gaza, avrebbe l'effetto di legittimare l'autorità nazionale palestinese e non Hamas come governo, e impedirebbe al governo attuale di Israele la facile e funesta identificazione e parificazione tra Hamas e i palestinesi, anche bambini. In altri termini, Hamas ne uscirebbe indebolita e magari fortemente ridimensionata. Concludo con le parole espresse alcuni decenni fa dal presidente Sandro Pertini, che qui riporto testualmente, anche se magari c'è qualche errore nella sua espressione. Israele ha occupato e occupa territori altrui. Ora, io questo vorrei dire al popolo di Israele. Siamo sempre stati al suo fianco, al fianco degli ebrei quando erano perseguitati. Ma gli ebrei non sono stati perseguitati prima di avere uno Stato nell'Oriente, dagli arabi. Sono stati perseguitati in Europa dagli europei. E finalmente, dopo la prima, seconda guerra mondiale, ebbero un territorio ed una patria. E quindi anche un territorio e una patria devono avere i palestinesi, altrimenti non vi sarà mai pace nel Medio Oriente. Sono trascorsi 40 anni e queste parole, inascoltate, restano tragicamente attuali.
Bene, grazie Sindaco per l'intervento. Ci sono consigliera Seliak, prego.
Allora, ovviamente il pensiero del nostro gruppo è, o meglio, di noi tre consiglieri firmatari di questo ordine del giorno è ben espresso nell'ordine del giorno. Non sto a ripetermi, anche perché molti dei concetti rilevanti che ci hanno spinto a fare questa proposta al Consiglio sono state ripetute, condivise e affermate con parole assolutamente condivisibili dal consigliere Giordana e adesso dal sindaco. Quello che mi premeva evidenziare è che la decisione su questo ordine del giorno arriva in un momento particolarmente significativo. Questa scelta di riconoscimento dello Stato di Palestina è stata fatta proprio ieri da paesi come il Canada, come l'Australia, come il Regno Unito. Oggi, probabilmente in queste ore, lo sta facendo la Francia, il Belgio all'Assemblea Generale dell'ONU. Questo ci dice che non si può più aspettare, forse è tardi, ma non si può più aspettare, non si può aspettare oltre, perché tra poco il popolo palestinese non esisterà più, bisogna agire oggi. Ce lo chiedono oggi centinaia di migliaia di cittadini italiani che sono scesi in piazza a manifestare il proprio desiderio, la propria richiesta al governo di agire per percorrere questa strada. E l'hanno fatto lavoratori e lavoratrici scioperando, quindi rinunciando anche a un pezzo del loro stipendio, cercando di fare la loro parte, perché ci sentiamo tutti inermi, ci sentiamo tutti inermi non abbiamo modo di intervenire e far chiudere e terminare questo sterminio, questo genocidio del popolo palestinese. Oggi noi abbiamo un'occasione, noi oggi abbiamo l'occasione di contribuire alla creazione, alla formazione della volontà del nostro governo e abbiamo questa occasione proprio come amministratori. Non condivido affatto la dichiarazione, il pensiero di alcuni colleghi per cui, siccome siamo amministratori comunali, non abbiamo questa facoltà. Noi abbiamo questo onore, noi abbiamo questa responsabilità, noi siamo qui anche come cittadini, rappresentanti dei cittadini savignanesi. Noi siamo qui e abbiamo la possibilità di dare la nostra voce e far sentire al governo il nostro pensiero. Sì, è corretto quello che dice il consigliere Pettavino, questo è un ordine del giorno diretto al governo, ma l'ho detto prima, se si tratta di togliere la parte più polemica non c'è problema, qua non era questo non è un ordine del giorno di critica, è un ordine del giorno di iniziativa, di proposizione. Ce lo chiedono i concittadini, ce lo chiedono i cittadini italiani, lo chiede il mondo intero. Noi oggi qua non possiamo aspettare, e non solo, noi oggi qua non possiamo non votare, non possiamo astenerci. Si può essere d'accordo, si può essere non d'accordo, ma astenersi, stare in silenzio, stare a guardare, aspettare che qualcun altro forse prenda questa decisione quando sarà troppo tardi e essere complici. Mi dispiace, l'indifferenza e il silenzio non sono più accettabili. Non si può stare a guardare il genocidio di un popolo nell'indifferenza. Noi oggi abbiamo l'occasione di contribuire, di fare la nostra parte, ed è il momento di farla.
Grazie consigliera Seliak. A questo punto direi che gli interventi sono stati esaustivi da parte di tutti i gruppi presenti. Se non ci sono altri interventi, io passerei alla votazione. Consigliere Zampetri, prego.
Io ringrazio la consigliere Seriac di quello che ha detto, perché è molto incisivo, molto, molto forte. Così come, secondo me, questo ordine del giorno, per questo la ringrazio doppiamente, ha sollevato una questione che comunque è sentita da tutti noi, e gli interventi che sono stati fatti penso che lo testimonino. Io non vorrei che sembrasse che la mia presa di posizione sia piratesca, nel senso me lavo le mani, no, tutt'altro. Io vedo invece la mia posizione come una spinta più forte, come ho esordito leggendo quell'articolo sul Corriere della Sera, al fatto che purtroppo siamo in ritardo a fare quello che dobbiamo fare, e quindi secondo me di non votare questa cosa qua, quest'ordine del giorno, deve ancora forzare maggiormente quelli che sono gli organi deputati a fare questa scelta, a farla.
Grazie consigliere Zampetri, che ha già ampiamente... Consigliere Pettarino, prego.
Sì, solo perché sono stato chiamato in causa, allora ci tengo a sottolineare. Io spero veramente che il pensiero della consigliera Seliak non sia questo, nel senso che se devo passare come quello che non rispetta i diritti umani o non segue questo...
In questo caso io ho lasciato libertà di espressione a tutti, se riteniamo, e se non sbaglio il vostro gruppo è intervenuto anche in più di un'occasione, la consigliera Seglia che ha fatto 3 interventi, ha risposto anche all'emendamento, no? Giusto? Sì, certo, però per me... io, visto che era stato citato in ballo l'intervento del consigliere Pettarino e non l'intervento del consigliere Zampedri, non l'intervento della consigliera Ambrogio piuttosto che del consigliere Giordana, ho ritenuto di poter ridare la parola al consigliere Pettarino.
Non è un problema, possiamo
e
parlarne
al consigliere
in privato.
Zampedri solo perché
io non ho bisogno del microfono, perché davvero io non voglio che si strumentalizzino questi discorsi, e in questo caso mi sembra sia stato fatto e mi dispiace moltissimo. Possiamo parlarne tranquillamente in privato, perché ho la coscienza pulita su questi temi, anzi, però mi piacerebbe che gli ordini del giorno fossero più e più importanti e più generici. O che vadano a guardare qualsiasi conflitto del mondo.
Grazie,
dire che non si guardi diritto umano così non è una cosa piacevole. Poi, ripeto, non ho bisogno del microfono e della telecamera, possiamo parlare di là, sapete come la penso e sapete quali sono il modo in cui io mi muovo in queste direzioni qua, e quindi questo non lo accetto, mi dispiace.
Grazie,
tantissimo.
Grazie consigliere Pettarino. Consigliere Seglia, prego.
No, rispondo, visto che... Allora, qua non si tratta di accusare qualcuno di non diciamo rispettare i diritti umani, qua si tratta di affermare che qualcuno sta venendo meno ad una facoltà ed ha un diritto ed ha un dovere, che è quello di essere stato eletto rappresentante dei cittadini. Stiamo votando un ordine del giorno, quindi qualcosa che fa parte di questo consiglio, ed è l'occasione per manifestare un pensiero su questo ordine del giorno. Chiamarsi fuori vuol dire chiamarsi fuori quando si è chiamati su un'azione concreta, quindi dirsi a favore della pace, e poi quando si tratta di votare qualcosa di concreto e che si esponga, vuol dire venir meno a questo tipo di responsabilità. La coscienza personale ognuno la gestisce come vuole, è libero di manifestare nel suo intimo come ritiene. In questo caso astenersi vuol dire comunque non votare a favore ed essere contro. Io evidenziavo questa cosa, no, mi limito solo a dire
l'abbiamo capito, questo è un ribadire il concetto che ha espresso non più tardi
l'ultimo intervento. E dico, l'ordine del giorno è questo, faccio presente che sono 3 anni che siamo in questo consiglio e dalla maggioranza non è mai arrivato un ordine del giorno, allora tirateli fuori, venite, portateceli a votare se avete delle idee, se avete un pensiero. Mi sembra che si stia molto lontani da questo tipo di diciamo di occasioni, quindi se saranno noi saremo ben contenti di partecipare.
Grazie consigliera Seliak. direi che possiamo dichiarare conclusa la discussione, quindi invito il consigliere Zampetri ad abbandonare l'aula, visto la dichiarazione di voto che ha fatto, e in questo caso possiamo procedere alla votazione. Favorevoli? Ambrogio, Tesio, Seliac, Calcagno, Giorgis, Garaventa, Giordana, Portera. Astenuti? Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Occelli, Rubiolo. Contrari? Nessuno. Bene, l'ordine del giorno risulta così approvato. A questo punto, esaurito l'ordine del giorno previsto al Consiglio, dichiaro chiusa la sessione del Consiglio Comunale del 22 settembre 2025. Ringrazio coloro che ci hanno seguito in streaming e do l'appuntamento alla prossima occasione. Grazie.